Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva da Roma, da Luca Collodi. Grazie ad Alberto Carlesi per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa, Daniela Pagliara in regia. In questo weekend ci trasferiamo ad Arezzo, dove è in corso il Festival Internazionale dei Cittadini del Terzo Millennio. Sono giovani che arrivano da zone in conflitto, che si sono formati a rondine e che dopo tanti anni, ci sono persone che hanno studiato in anni passati, sono tornati in Italia per mettere insieme le loro esperienze al servizio della costruzione della pace. Saluto Franco Vaccari, che è il fondatore e presidente dell'associazione Rondine Cittadella della Pace. Vaccari, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Tirate un po' le somme, Vaccari, di come si può costruire la pace nel mondo attraverso proprio l'esperienza di formazione di rondine.
Sì, è un po' tirate le somme. Dopo 18 anni di vita di questa esperienza della Cittadella della Pace, e per guardare con più forza al futuro, chiaramente. 18 anni di generazioni di giovani che sono venute da 25 paesi in conflitto, dove il conflitto, ahimè, è ancora presente, potrebbe risorgere come brace sotto la cenere. Sono i giovani che qui si sono incontrati, sono i giovani che la storia aveva dichiarato essere nemici, una trappola mortale da cui non uscire, e invece con il percorso di formazione a rondine si sono scoperti non solo non nemici, ma addirittura dopo i 2 anni di formazione sono diventati l'opposto, sono diventati amici, col desiderio formidabile di costruire progetti che portino pace nelle loro terre martoriate. Quindi si sono ritrovati dopo 18 anni tutte le generazioni che tra loro neanche si conoscevano, ovviamente.
Vaccari, attraverso quella che è l'esperienza di rondine, come si costruisce la pace? Io le faccio questa domanda perché oggi parlare di pace non è così facile. Voi come la costruite, no, la pace? Che cosa proponete?
Senta, c'è un prerequisito che parliamo poco di pace e cerchiamo di farla, perché abbiamo un po' di allergia a una parola che si carica alle volte di retorica, perché non basta parlarne. La seconda questione è questa, cioè noi cerchiamo di partire dalla persona. È chiaro che la pace si fa in mille modi, dai livelli alti, le organizzazioni, i governi, lo sappiamo, ma c'è un livello che è ineliminabile, sono le persone, il potenziale di costruttori di pace che c'è in ogni persona. E il metodo è non fuggire da ciò che la storia ti consegna apparentemente come l'orrore, il nemico, e cercare la persona che come te, dall'altra parte di un muro, di un reticolato, di un maledetto confine, invece ha un desiderio infinito di pace. E quindi uscire da una propaganda avvelenata, porsi delle domande e rifare l'ordine del giorno della propria vita. Questo è il tema che è squisitamente personale, ma che quando si apre diventa immediatamente civile, si propaga, diventa fino politico. Non è una questione personale intesa come numeri millesimali, ma come numeri che le persone, quando si aprono al futuro, sprigionano energie che contagiano anche la politica.
Per capire ancora meglio, voi ribaltate un po', mi sembra di intuire, i cliché classici della diplomazia, del dialogo politico per costruire la pace, cioè voi fate incontrare i diversi e le fate vivere insieme.
Sì, guardi, la proposta è forte. Vieni a incontrare il tuo nemico. Questa è la proposta, che è un po' ai limiti un po' della follia, perché quando i giovani che accettano la sfida vengono alla stazione di Arezzo, chi va a prenderli non è un membro dell'associazione, è il nemico. Cioè, per intenderci, è l'israeliano che va a prendere alla stazione di Arezzo il palestinese, e il palestinese monta in macchina con un israeliano, quello che ha visto sin da quando è nato con la divisa ai checkpoint. Questo è il tema. L'associazione Rondine fa la garanzia che c'è il rispetto della persona e che la ricerca autentica che ognuno mette in campo possa in un lungo percorso approdare alla riva opposta del fiume che sembra è invalicabile e che è proprio l'abbraccio finale che tra l'altro inaugureremo proprio oggi pomeriggio come simbolo delle religioni che non devono essere nemiche ma che devono abbracciarsi tra loro pur rimanendo diverse.
Vaccari, cos'è che blocca le relazioni tra le persone e tra i popoli?
Molte cose, ma è la propaganda avvelenata. Chi conosce i territori di guerra, chi conosce i paesi in conflitto, chi conosce questi luoghi dove i confini sono maledetti, sono invalicabili, sa che da una parte e dall'altra, da decenni in alcuni casi, milioni di giovani sono incarcerati in questa propaganda di odio e di vendetta. Allora dobbiamo svelenire il cuore dei giovani, capire che le cose non sono così, che la realtà non è come ingannevolmente si propaganda, ma è più profonda, al fondo dell'umano c'è un desiderio di pace. Questo non vuol dire che sia facile, è una cosa difficilissima, è audace. Tendere la mano al proprio nemico fa sentire anche un po' traditori, quindi apre un conflitto interiore drammatico, ma è possibile. Se moltiplichiamo i luoghi e le possibilità dove questo avviene, vedremo che c'è una fioritura di primavera impensabile.
Vaccari, Rondine fa incontrare le persone, fa incontrare i diversi, ma voi offrite anche un metodo di lavoro per poi inculturare la pace nei vari paesi.
Sì, è un metodo vero e proprio perché sono 2 anni di formazione post-accademica praticamente, quando siamo in quel territorio di confine per entrare nella vita professionale. Sono 2 anni intensi di fortissima, esigente convivenza quotidiana dove insomma ci si pesta i piedi, dove si apre gradualmente la fiducia, si costruisce la fiducia e si rovescia piano piano il sentimento, l'affetto, e poi si offrono categorie culturali per comprendere la realtà con occhi nuovi e alla fine da queste categorie culturali si elaborano delle visioni nuove e si apre il futuro, cioè si mettono le persone in grado di avere competenze per stare dentro i conflitti e portarne elementi di novità. Poi quando tornano, chiaramente gli studenti di Rondine, gli ex studenti, e questo è il grande fatto di questo Utopic Fest, la prima volta, gli ex studenti sono associati tra loro. Noi lanciamo la Lega delle Rondini d'Oro, che è l'opportunità, una volta usciti da Rondine, di non sentirsi soli, ma sorretti in una rete che sviluppa, continua a supportare le azioni di pace nei luoghi dove o c'è stata o c'è ancora la guerra.
Le faccio questa affermazione, mi dica se è d'accordo. Maggiori responsabilità per la costruzione della pace hanno le religioni piuttosto che la politica?
Ma direi che tutte e due hanno una bellissima responsabilità distinta, diversa, però direi che le religioni hanno una grandissima responsabilità di dimostrare se il Dio che credono, il Dio che adorano nel cuore, poi trasforma questo cuore in persone capaci di abbracciarsi nella vita pubblica, nella vita civile, che costruiscono una nuova società. La politica è del tutto evidente che ha una sfida diversa ma anche analoga, perché la politica è a servizio dell'umanità concreta. Se invece è il palazzo che abbonisce, imbonisce la gente, i poveri soprattutto, quelli che sono esclusi dalle informazioni, dal potere e si appropria delle risorse per poter diciamo fare quello che è un interesse di pochi, allora questa è la politica che tradisce, ma la politica è servizio, quindi dovrebbe essere ascolto. E se si ascolta l'umanità, l'umanità ha una gran voglia di giustizia e di pace.
Vaccari, qual è oggi il maggiore nemico dell'uomo?
Ma guardi, il nemico dell'uomo è, direi con una frase un po' paradossale, è l'inganno della costruzione del nemico, perché il nemico non è una persona fisica, il nemico è una relazione malata, patologica che noi alimentiamo, ma questo non solo nelle zone di guerra, anche nelle condizioni umane, anche dentro le famiglie, che invece di essere i focolai della pace sono i focolai dell'inimicizia spesso.
Mi lasci dire anche ad Arezzo, e mi riferisco magari ad altre questioni, ma per dire come la vita umana poi è chiaramente incarnata in varie dimensioni sociali, economiche ed altre.
Sì, esatto, esatto, perché anche ad Arezzo, anche ovunque, in qualunque città del mondo, in qualunque famiglia, in qualunque piccola comunità civile, culturale, religiosa, in qualunque monastero, può nascere e nasce e rinasce ogni giorno, perché il seme dell'inimicizia ce lo portiamo dentro, ma è un seme che nasce in relazioni, si sviluppa malate. Dobbiamo veramente uscire da questo inganno. Tra l'altro, in una prospettiva di fede, di inganni c'è qualcuno in giro che se ne intende, e quindi, diciamo, essendo ora in un colloquio con Radio Vaticana, direi che possiamo anche così dare una pennellata in termini spirituali di ciò che semina di inganno nei cuori delle persone qualcuno.
Grazie a Franco Vaccari, fondatore e presidente dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace. Grazie per questa testimonianza e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Noi restiamo a parlare di questo Festival Internazionale dei Cittadini del Terzo Millennio. Come avete capito, cerchiamo di parlare di come costruire la pace, di come incontrare il nostro nemico. Andiamo a capire come si può fare questo quando si parla di un rapporto tra stati, tra identità molto precise. Io saluto e ringrazio Giuseppe Cassini, diplomatico italiano, già ambasciatore in Libano dal 1998 al 2002. Grazie ambasciatore Cassini per essere con noi.
Buongiorno.
Parlavamo della costruzione della pace. Talvolta anche la diplomazia è in difficoltà nella costruzione della pace, o almeno il cliché classico della diplomazia tradizionale.
Certamente, e più passa il tempo e più ci rendiamo conto quanto la diplomazia governativa deve essere aiutata in tanti casi dalla diplomazia popolare, quella che gli americani chiamano people to people diplomacy, di cui persino Hillary Clinton è stata una grande fautrice quando era ministro degli esteri d'America, e si spera anche quando sarà presidente, ossia dare le chance possibili di ogni genere alla gente. Faccio un esempio concreto. A Rio de Janeiro, quando c'è stata la grande conferenza mondiale, il vertice della terra, per dare finalmente una risposta alla tragedia dei cambi climatici, la prima volta erano solo i governi a lavorare. Quando poi però la seconda volta, ossia nel 2012, di nuovo a Rio, si è visto che i governi erano incapaci, e c'è stata una sollevazione e una voglia da parte degli stessi municipi, le stesse associazioni del mondo, di fare loro. E effettivamente, ad esempio, faccio un esempio concreto: 500 città del mondo, le più importanti del mondo, si sono federate in un registro in cui ogni comune dice ogni anno quello che sta facendo per abbattere le emissioni di CO2. E naturalmente questo non è soltanto un successo, diciamo, climatico per il pianeta, ma anche un successo per la pace.
Quindi, ambasciatore Cassini, lei ci dice una diplomazia popolare che parte dal basso, dai territori, dal dialogo, dall'incontro, può oggi far raggiungere il tema della pace. Però le chiedo anche quello che pensa sul fatto che oggi la dimensione popolare, spesso all'interno degli stati, ma anche nelle unioni di stati, in qualche modo non è così valorizzata. Anzi, la politica punta a limitare una partecipazione popolare talvolta.
Guardi, lì è a doppio taglio la cosa. Spesso sono le popolazioni a essere favorevoli alla guerra, cioè le popolazioni che si sentono o frustrate o comunque ignoranti di ciò che è la ragione dell'altro, quindi del futuro nemico, sono le popolazioni e quindi in questo caso sono i diplomatici che cercano di calmare le acque, ma sono però casi più rari rispetto invece a quello in cui sono i poteri, chiamiamoli poteri forti, a determinare le ragioni di una guerra, e le popolazioni cercano disperatamente di fermare la guerra, soprattutto le donne spesso sono grandi garanzie di riconciliazione, di pacificazione. In questa terza guerra mondiale a pezzi e bocconi, come il Papa Francesco ha avuto il coraggio di definire il momento attuale, Devo dire che le popolazioni possono fare molto se vengono però chiamate e soprattutto informate delle ragioni dell'altro, perché è sempre quello il problema, di capire le ragioni dell'altro.
Cassini, lei è stato molti anni ambasciatore italiano in Libano. Ecco, il Libano può essere un esempio di diplomazia popolare?
Beh, direi di no. Il Libano, come disse il Papa Giovanni Paolo II andando in Libano nel 97, disse il Libano è un messaggio. È bellissima come espressione, perché il Libano non è uno Stato, è uno Stato sui generis, è soprattutto un messaggio. Quello che il Libano dovrebbe fare, che purtroppo non fa, è quello di far capire all'Occidente l'Oriente e l'Oriente all'Occidente. Perché effettivamente c'è una faglia sismica tra queste due entità, detto grosso modo, no? Tra l'Europa, compresa la Russia da una parte, e il Medio Oriente dall'altra. E il Libano dovrebbe essere il garante che spiegasse l'uno all'altro le ragioni dell'uno e dell'altro. E purtroppo non lo sta facendo.
Grazie all'ambasciatore Giuseppe Cassini, diplomatico italiano, grande esperienza in Libano dal 98 al 2002, grazie e buon lavoro anche a lei.
Arrivederci.
Grazie. Noi dovremmo avere tra poco un terzo ospite, Monsignor Giorgio Biguzzi, Saveriano, vescovo emerito della diocesi di Makeni, che è la più grande diocesi della Sierra Leone, un territorio tra i più poveri, forse il più povero del mondo, dove vi sono anche diverse controversie sia sul piano sociale e politico. Molte controversie sono dettate proprio anche dalla povertà, ma dove l'opera della Chiesa e non solo dei cristiani ha realizzato incontri e dialoghi per la pace, battendo sicuramente anche il tema della povertà. Saluto Monsignor Biguzzi, vescovo emerito di Makeni in Sierra Leone. Monsignor Biguzzi, grazie per essere con noi.
Auguri anche a voi tutti, saluti carissimi a voi tutti.
Sierra Leone è uno dei paesi forse il più povero del mondo, se non vado errato, Monsignor Biguzzi, dove però, nonostante la povertà che crea certamente nemici, si può parlare di pace. La sua esperienza è stata questa, nel mettere d'accordo posizioni estremamente diverse all'interno del paese.
Beh, eravamo in tanti e poi soprattutto con la buona volontà della gente, dei capi religiosi, la pace si è ottenuta. Poi non solo, ma la società si è rafforzata, così che quando è venuto poi l'altro problema, il disastro dell'Ebola, anche quella è stata superata. Adesso la nazione è in pace.
Monsignor Biguzzi, come si può in una realtà del genere parlare di pace? Da dove siete partiti?
Siamo partiti dalla realizzazione che con la guerra erano tutti perdenti, nessuno ci guadagnava niente, perché soprattutto poi le famiglie disgregate, i villaggi distrutti, le donne uccise o violentate, i bambini soldato, poi che nessuno con la guerra riusciva ad ottenere quello che pensava magari di ottenere, ne è venuta poi con l'intervento sul luogo, rimanendo sul luogo, non solo facendo appelli di lontano, dei capi religiosi, del consiglio interreligioso, si è riuscita a creare fiducia, così la pace, insomma, si è costruita un po' alla volta. Poi ci sono stati progetti di riqualificazione e di istruzione dei combattenti, degli ex combattenti, che sono stati inseriti in università dopo che hanno imparato il mestiere e si sono date loro gli strumenti necessari, secondo se uno era falegname o sarto o quel che era, e così hanno ripreso una vita normale.
Quindi, Monsignor Biguzzi, lei ci dice che la pace ha comunque bisogno di un progetto, non è soltanto il semplice desiderio di stare bene insieme.
Senz'altro, questo dice anche che chi pensa di avere pace o sicurezza erigendo muri sta solo preparando la guerra, perché il muro divide e crea sospetti da una parte e dall'altra. Invece bisogna abbattere i muri oppure gettare il cuore oltre il filo spinato. Allora lì ci si incontra con l'altro, con gli altri, ci si incontra sull'umano innanzitutto e sul bisogno di sopravvivere di tutti. Questo è il progetto. E poi lavorare anche sulle cause della guerra, che sono normalmente l'oppressione, la fame, l'ingiustizia. L'ingiustizia poi crea una reazione che è come uno tsunami, che abbatte anche i muri più forti e le dighe più grandi, le abbatte, solo che se poi non c'è un progetto si cambia solo padrone. Ma se c'è il progetto, abbattere i muri porta la pace, l'incontro. E anche dal punto di vista religioso, poi noi eravamo capi religiosi, quindi credibili anche perché ci facevamo sempre appello, e anche adesso si fa appello appunto all'unico Dio nel quale tutti credevamo, anche se in modo diverso, e questo ha dato credibilità e quindi la gente ascoltava, ha ascoltato. Ed è così anche adesso, basta vedere Papa Francesco, che non è legato a interessi politici, economici, nazionali, ma in nome dell'unico Dio, è la persona più credibile che ci sia al mondo oggigiorno, più ascoltata, anche se a volte poi in pratica non seguita, ma intanto si apre il cuore alla voce.
Monsignor Biguzzi, per chiudere, proprio per quello che lei sta dicendo, lo vogliamo sottolineare, quindi la pace è comunque innata nell'umanità dell'uomo, sono gli interessi particolari che creano il nemico?
Beh, c'è anche la radice, diciamo, del male, perché altrimenti non si spiegherebbero tutti i disastri, le guerre, le oppressioni, gli omicidi, eccetera, che ci sono nel mondo. C'è anche una radice. Però bisogna puntare sulla radice sana, sulla voglia di vivere, e di vivere la vita, di viverla tutta, e di viverla in pienezza. Ecco, questo qui ce la dà appunto la fiducia nell'altro, ce la dà la fiducia nell'unico Dio. C'è questa base sulla quale bisogna costruire, non in modo negativo, ma in modo positivo. C'è la radice del bene. Quando Dio ci ha creato non per il male, ci ha creato bene. Ecco.
Grazie per questa testimonianza, Monsignor Giorgio Biguzzi, Vescovo Emerito della Diocesi di McKinney in Sierra Leone. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi tutti.
Noi chiudiamo questo spazio dedicato al Festival Internazionale dei Cittadini del Terzo Millennio, in corso in questo weekend di giugno ad Arezzo. Grazie a Rondine, cittadella della pace. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.